Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Questo militare si avvicina, ci chiede se avevamo della valuta locale e noi le abbiamo detto no, bugia, non puoi dire che hai cambiato in nero.
Che cosa ha detto? Chiesi. Mi dissero, ha detto che ora ci perquisiscono. Ah, siamo a posto, pensai. Ora visiteremo le galere dello Zimbabwe. Storie di una vacanza in Zimbabwe e di un naufragio in mezzo all'oceano, in una puntata che si intitola Salvataggi leggendari.
Su 39.000 uomini e donne che compongono la Guardia Costiera degli Stati Uniti, ci sono solo 280 aerosoccorritori. Questo perché siamo l'elite della Guardia Costiera, siamo il meglio del meglio. Quando le tempeste fanno chiudere interi porti, noi usciamo. Quando gli uragani fermano la marina degli Stati Uniti, noi usciamo. E quando Dio stesso scende sulla terra a distruggere la sua opera meravigliosa con venti che strappano le case dal suolo, noi invece usciamo. E il tasso di abbandono in questa scuola è di oltre il 50%. Quindi se per miracolo avete le qualità che servono per diventare uno di noi, allora potrete vivere una vita di magri guadagni, con la concreta possibilità di morire al freddo e da soli, da qualche parte in mezzo al mare. Al tempo stesso avrete la possibilità di salvare delle vite. E non c'è missione più grande al mondo di questa. Quindi, signore e signori, benvenuti alla nostra scuola.
Questo film si intitola The Guardian. In Italia credo sia uscito con il titolo Guardia Costiera, perché insomma bisogna sempre tradurre tutto con precisione, altrimenti si sa mai che uno pensa che è una cosa invece che è un'altra. È un film che parla ovviamente di questo, di salvataggi in mare, visto che la puntata di oggi si intitola Salvataggi leggendari. È un film del 2006, c'erano Kevin Costner e Ashton Kutcher, mi pare, appunto, era ormai di 13 anni fa, grandi burrasche, navi e barche in panne, insomma, se vi interessa questo genere è molto molto interessante. Noi ve lo raccontiamo perché la puntata di oggi si intitola, come vi dicevo, Salvataggi leggendari, e racconteremo di un salvataggio incredibile effettuato durante una regata che è la Vendée Globe, che è una regata che tra l'altro è in corso proprio in questo, ancora in questi giorni, in queste settimane, anche se i primi sono già arrivati ormai quasi direi un mese fa, e anche in questa edizione, ma in quasi tutte le edizioni ci sono dei salvataggi che vengono effettuati tra l'altro dai partecipanti stessi, perché spesso e volentieri si spingono a delle latitudini così basse, così in fondo al mondo, proprio vicino al polo sud, che non c'è nessuno, ci sono solo loro, e quindi se qualcuno ha dei problemi il più vicino della regata va a dargli una mano e va a salvarlo. Vi racconteremo questa storia che arriva dal 1996, e il primo salvataggio leggendario invece è legato a un avvenimento calcistico. Evidentemente abbiamo raccontato una storia in una puntata di qualche tempo fa di un tizio che viene salvato in una situazione complicata in Yemen, mi pare di ricordare, dove questi militari o sovversivi lo bloccano e poi gli chiedono di dov'è, gli dicono è italiano, ah, Roberto Baggio, cominciano a prenderlo in giro per il fatto che Roberto Baggio ha sbagliato il rigore ai mondiali, e diventano, insomma, questo tono violento diventa quasi canzonatorio e lui viene salvato. Questa è una storia simile, ma non in Yemen, nello Zimbabwe, e il protagonista, o la protagonista, viene salvata non da un errore di Roberto Baggio, ma dalla testata di Matteo Razzi ai mondiali. Insomma, abbiamo storie dove le linee d'ombra sono quelle dell'essere salvi oppure no, molto diverse tra di loro. Mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'ombra. Correva l'anno 2006 e, affascinata dai romanzi di Wilbur Smith, decisi di visitare quel grande paese che è l'Africa, soprattutto per scoprire l'antica città di Great Zimbabwe, così ben descritta dall'autore nel suo romanzo L'uccello di fuoco. L'impatto col paese fu subito problematico. In quel periodo, nello Zimbabwe, l'inflazione raggiungeva il 60% e nelle transazioni veniva per lo più utilizzato il dollaro americano. Sebbene fosse illegale, cambiammo i nostri dollari americani in moneta locale, lo Zimbabwe Dollars, i dollari dello Zimbabwe, appunto. Ricordo che ricevemmo in cambio una vera e propria montagna di quattrini, mattonelle di 50 milioni di dollari ciascuna tenute insieme da un elastico. Impensabile che una persona sola si occupasse di tutto quel denaro, perciò le distribuimmo tra tutti e 15 i partecipanti del nostro gruppo, stilando una lista di quante mattonelle milionarie avesse ognuno di noi.
Io viaggio con avventure nel mondo. Eravamo circa una quindicina di persone, variegato direi, e insieme con me allora c'è chi è venuto per vedere, vabbè, le cascate Vittoria, i parchi. C'era un'altra signora che appunto come me era stata attirata da Great Zimbabwe proprio attraverso Wilbur Smith. Ero già stata in Africa, avevo viaggiato nel nord e poi avevo già fatto il Sudafrica e la Namibia, nella parte, diciamo così, dell'Africa meridionale.
Tanto per dare un'idea di quanto poco valesse la valuta locale, ricordo che la prima cena nella capitale Harare, una cena normalissima peraltro, senza strafare, ci venne a costare la bellezza di 48 milioni di dollari dello Zimbabwe. Mentre percorrevamo le strade del paese in lungo e in largo, venimmo fermati più volte ai posti di blocco e sempre lasciati proseguire senza problemi. Probabilmente perché era evidente che eravamo turisti stranieri. Visitammo le città più importanti e molti parchi nazionali, dove pernottammo nelle nostre tende, senza recinti di protezione, circondati dalla fauna selvatica, soprattutto elefanti. Ricordo in particolare che nel parco di Manapools gli elefanti passeggiavano tranquillamente tra le nostre tende, noi col batticuore, non si sa mai, ma i pachidermi nella più completa indifferenza verso quegli umani che incontravano sul proprio percorso.
If I was young, I'd flee this town, I'd bury my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a
E finalmente Great Zimbabwe. È un'antica città racchiusa da un'alta muraglia costruita senza malta. Incredibile pensare la sua esistenza laggiù, nella savana. Affascinante e misteriosa, la sua origine venne fatta risalire addirittura alla regina di Saba e le miniere d'oro dei dintorni vennero attribuite a Re Salomone. Secondo Cecil Rhodes, che è fondatore della Rhodesia, furono niente meno che i Fenici a fondarla. Di certo si sa che fu un importante nodo commerciale tra il X e il XV secolo. Gli scavi hanno riportato alla luce reperti risalenti agli arabi e ai cinesi, frutto di scambi commerciali. Sono ancora sconosciute le cause del suo abbandono, forse carestia o siccità, o forse epidemie. Da lì proviene l'uccello dello Zimbabwe, una statuetta che rappresenta un uccello rapace stilizzato, forse un falco, scelto da Cecil come simbolo della Rhodesia e oggi raffigurato sulla bandiera dello Zimbabwe.
Quello che mi aveva attirato era proprio la lettura del libro di Wilbur Smith, che racconta di questo archeologo che arriva e fa delle varie scoperte, no? Addirittura attribuisce la costruzione ai Fenici, e questa mi sembrava una cosa veramente folle, perché cioè, si trova nel centro, cioè, insomma, in un territorio lontano dal mare, e vedere questa costruzione, anche oggi non si sanno spiegare chi possa averla costruita. L'epoca di costruzione risale intorno all'anno 1000, per cui veramente una cosa che non ha uguali.
Ormai paga della visita di questa antica città che mi aveva affascinata e trascinata fin qui, terminato il nostro vagabondaggio, rientrammo nella capitale. In quei giorni, agosto 2006, nel paese era in corso una rivoluzione valutaria. I vecchi dollari dello Zimbabwe erano convertiti in una nuova valuta, pertanto i posti di blocco si erano moltiplicati per verifiche valutarie. Fummo fermati anche noi e, anziché lasciarci proseguire come al solito, il militare ci chiese se avessimo della valuta locale. «No», rispondemmo. «Ora controlliamo», ci disse il militare. Allora chiesi a chi c'era con me «Che cosa ha detto?» Mi risposero «Ha detto che ora ci perquisiscono». «Ah, siamo a posto», pensai. Immaginatevi il nostro stato d'animo. Adesso visiteremo le galere dello Zimbabwe, pensai. E fu allora che, avendoci sentito parlare in italiano, il militare esclamò: Italia, campione del mondo, Materazzi! Andate, andate! Noi non ce lo facemmo ripetere, via e di corsa. Fu così che la zuccata di Zidane Materazzi e la vittoria dell'Italia ai campionati del mondo ci salvarono da un grosso guaio. Grazie, Materazzi. Cigarette. Si parla sì di salvataggi leggendari, in questo caso da parte di un calciatore nei confronti di Elisabetta. Si parla però anche moltissimo di viaggi, che probabilmente sono una delle cose che manca di più a tutti, soprattutto quelli che viaggiavano tanto come lei di questo ultimo anno. Pronto, ciao Elisabetta, buongiorno.
Sì, ciao Matteo, buongiorno.
È così? Ti manca tantissimo viaggiare?
Caspita, dillo pure. Sì, tanto.
Quanti viaggi facevi in media tu all'anno? E farai, spero, a breve.
Speriamo. Dipende dagli anni, dai 2 ai 3, diciamo.
E in zone, come sceglievi un viaggio?
Allora, inizialmente l'archeologia. E okay. Poi ho ampliato i miei confini, ho incominciato a esplorare l'Asia, che mi affascinava molto. E dopodiché, vabbè, l'Egitto, che era il mio top. E dopo, ampliati i confini, sono andata anche verso i grandi paesaggi, l'Africa.
Ok, beh, certo, l'Africa lo dice la storia stessa. E hai fatto anche Australia, Nuova Zelanda?
Ah sì, Nuova Zelanda sì, e ho messo il piede a Sydney, ma non posso dire di avere fatto anche l'Australia.
Ah, non vale, no, perché io invece faccio così di solito, se atterro in un posto, boom, fatto, non vale invece.
Allora, la meta era la Nuova Zelanda, okay. Poi abbiamo detto, vabbè, siamo qui, facciamo un salto, proprio un salto, settimana.
Ah,
no,
okay.
Non posso dire di aver visto l'Australia.
L'Australia no,
è
certo.
Il mio sogno.
Certo, però Sydney sì.
Sydney sì, è una bella città.
Cosa fai nella vita, Elisabetta? Sei in pensione adesso?
Sì, attualmente sì, però io sono insegnante elementare, si rimane per sempre.
Ah sì? Da quale punto di vista si rimane sempre insegnante?
Ma direi la curiosità, la voglia di conoscere, poi di raccontare, ecco, quello okay. Sì.
E ti manca il rapporto con i bambini, con gli allievi?
Sì, è la cosa più bella quel rapporto con quei bambini piccoli, perché scuola elementare li prendi a 6 anni e li vedi proprio crescere, è bellissimo. E questa è la cosa che manca a tutti quanti, insomma, una volta che si è in pensione.
E li rincontri, ti capita? Tu abiti fuori Milano, giusto?
Io abito fuori Milano, sì, a volte li trovo. Non li riconosco perché giustamente sono cambiati.
Ma loro riconoscono
allora
te?
Sì, mi fermano addirittura, ma i miei primi alunni hanno più di 50 anni.
Ah, wow!
Per cui, e quindi insomma sono adulti molto.
Certo, cioè, direi di sì. Senti Elisabetta, andiamo un po' anche in Zimbabwe, così torniamo un attimo alla storia,
sì,
altrimenti
sì,
ti ho fatto domande
sì.
Di ogni tipo, ma tranne di questa. Innanzitutto, questa città pazzesca di cui parlo, io sono andato a farmi un giro, andate online a cercare il posto
sì.
di cui parla Elisabetta, Great Zimbabwe, cioè è un'antica città totalmente abbandonata, ho visto delle foto, ci sono delle mura.
Sì, sì.
Incredibili,
sì, sì.
In mezzo al
sì.
Nulla, in mezzo alla foresta.
Bravo, e quello è proprio ciò che mi ha colpito, perché vai a pensare che nella savana possa esserci una città così, che poi è stata una città molto importante nell'antichità. Da lì passavano i commerci, hanno ritrovato dei reperti addirittura arabi o cinesi, per cui significa che dal punto di vista commerciale era una città fiorente. E poi questa leggenda, no, che attribuiscono la costruzione o comunque l'esistenza di questa città abbinandola sia alla regina di Saba, poi ci sono le miniere d'oro, le attribuivano al re Salomone.
Certo.
Per cui tutta questa cosa non mi ha attirato tantissimo.
Sì, insomma, hai già detto anche solo due nomi, dalla regina di Saba al re Salomone, che sono epici, che solo dici? A nominarli, no? Solo
esattamente.
A rievocano.
Però situata in un luogo che mai, cioè non è sulla costa, uno dice vabbè sulla costa può darsi che, no, è
nell'interno.
Proprio nell'interno. E poi nelle colline, cioè veramente, e poi veramente la vedi ciò che rimane, queste rovine imponenti, queste mura altissime, poi se hai visto le fotografie ti rendi conto, no? È una magia,
sì, cioè, sì,
ecco,
sì, è un posto
di archeologia, per me è stata una cosa.
Cercate Great Zimbabwe e trovate delle foto sì. Meravigliose. E invece sì. Quando Elisabetta, quando vi fermano questi tizi, tu hai avuto sinceramente paura, cioè hai temuto per il peggio?
Ma guarda, sì, il pensiero l'ho avuto, però stranamente fredda, per cui dico vabbè, siamo a posto, quando ci controllano. E io non so l'inglese, però ho chiesto a ai ragazzi che c'erano con me cosa ha detto questo qui, e ha detto che adesso ci perquisiscono. Non ero tranquilla per niente.
E poi però, invece quella testata di Materazzi ci ha fatto vincere il mondiale e vi ha salvato alla fine, ci ha fatto due cose buone. La tua storia, lo dicevo proprio in apertura di puntata, arriva, non so se tu per caso l'avevi sentita, la storia di quel tizio che viene salvato in Yemen da questi tizi che dicono Baggio, Roberto Baggio, e si mettono a prenderlo in giro. Ok, perfetto, allora avevo capito bene. Io mi domando quante altre ce ne siano di storie simili, cioè quanto sportivi, calciatori, chissà, calciatori, il calcio probabilmente perché è lo sport più diffuso al mondo, hanno o salvato o complicato la vita di qualcuno, perché poi non è nemmeno così scontato. E mi dico sempre, sarebbe bello che Materazzi sapesse che in qualche modo quel suo gesto è servito, così come Baggio, il fatto che abbia sbagliato un rigore ha salvato qualcuno. Elisabetta, l'ultima cosa prima di salutarti, non appena ci liberano, non appena puoi prendere un aereo, dove vai?
Ho già una bella lista.
dimmi due posti.
Allora, vabbè, l'Australia per il momento è out perché non ci permetteranno di andare.
Mai, certo.
Però, ecco, andiamo nel moderno, potrebbe essere Dubai, come potrebbe essere la Tanzania.
Ok.
Chi lo sa.
Quindi comunque l'Africa rimane sempre un pochettino nei tuoi pensieri.
Sì, ormai sì.
Ormai sì. Elisabetta, ti ringrazio moltissimo per la storia e la chiacchierata. In bocca al lupo per tutto e a presto.
Grazie tante anche a te.
Ciao,
ciao, buona
ciao.
Giornata.
Anche a te. Ciao, ciao, ciao. Allora lo faccio un appello, Materazzi, Baggio, qualunque sia il calciatore che in qualche modo vi ha salvato la vita, per vari motivi, che perché eravate davanti a dei guerriglieri in Yemen o dei tizi in Africa che vi chiedono i documenti o vi controllano i soldi, o che vi troviate in una situazione anche meno pericolosa, a scuola o con un compagno o una compagna, insomma, se c'è un calciatore evocando il quale la vostra vita si è, anche, tra virgolette, ma non solo, salvata, linee d'ombra, chiocciola. Radio24.it e continuiamo, direi apriamo un nuovo filone, calciatori che salvano la vita. Ora Borsa in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui Linee d'ombra.
Linee d'ombra.
Il Vendée Globe è una regata per barche a vela che consiste nella circumnavigazione completa in solitaria, senza possibilità di attracco o di assistenza esterna, pena l'esclusione. È stata fondata da Philippe Yantot nel 1989 e a partire dal 1992 si è svolta ogni 4 anni. L'ultima si è chiusa più o meno un mese fa e ancora oggi ci sono alcuni navigatori solitari che stanno ancora tornando dal giro del mondo e li stanno aspettando a Les Sables d'Olonne. Per le sue evidenti restrizioni, la regata costituisce una prova molto dura di resistenza individuale ed è considerata come la più significativa delle competizioni in ambito velico. Il tragitto è sostanzialmente una circumnavigazione che parte dalle coste francesi di Sable d'Olonne, verso la Manica e scende giù dritto per tutto l'Oceano Atlantico fino a Capo di Buona Speranza in Sudafrica, dopodiché si procede in senso orario attorno all'Antartide, passando a destra di Cape Lewin in Austria e poi Cap Horn in Argentina per tornare di nuovo su verso Les Sables d'Olonne. La gara generalmente dura da novembre a febbraio, è studiata in modo che i partecipanti possano affrontare i mari antartici durante l'estate australe. E in questa puntata che si intitola Salvataggi leggendari, la seconda storia è quella di Raphael Dinelli e di Pete Goss proprio alla Vendée Globe del 1996. Seguiteci lungo le linee d'ombra. È il giorno di Natale e lui è il più giovane sulla barca più vecchia. A bordo di Algimus, Raphael Dinelli, 28 anni, apre il piccolo regalo che sua moglie e i suoi figli gli hanno infilato quasi di nascosto a bordo della barca prima della partenza. Fuori la temperatura dell'acqua si avvicina ai 2 gradi centigradi, ma sotto coperta Raphael si scalda con foie gras e porcini in scatola. Si trova a sud-ovest dell'Australia, in mezzo al fronte freddo di una depressione che, per chi non è esperto di mare, significa 20 fino a 50 nodi. I media lo hanno soprannominato il pirata. L'abbandono di un primo sponsor non gli ha consentito di avere una barca propria, ma è riuscito a convincere Jean Todt, il direttore della regata, ad assegnargli la sua. Ma Raphael non ha avuto il tempo di effettuare la qualificazione secondo le regole e una settimana dalla partenza ha anche fallito la prova di ripescaggio. Insomma, tutto sembrerebbe dirgli di non partire, ma Raphael Dinelli scavalca il verdetto della giuria annunciando che partirà comunque, fuori dalla competizione, prendendo il mare 10 minuti dopo i concorrenti ufficiali della terza edizione della Vendée Globe. Il vento, quel 25 dicembre 96, sta soffiando a 130 km orari. Di norma, superati i 117, si parla di uragano, ma invece di diminuire, aumenta e aumenta ancora. Il mare è bianco, spumeggia fino a fumare. Le raffiche raggiungono i 70 nodi, la barca si capovolge 2 volte finché la raggiunge un'onda diversa da tutte le altre.
C'était où est le ciel, où est la terre, enfin où est la mer, l'horizon, c'était blanc. C'est ça que j'appelle moi l'apocalypse now, c'est vraiment.
Il conto alla rovescia del naufragio comincia proprio in quel momento. La barca si capovolge una terza volta. I computer, i piani di carteggio esplodono. L'albero, spinta dall'acqua impazzita, perfora il ponte come un ariete. Entra l'acqua, il freddo è pungente. Dinelli lancia 2 segnali di soccorso. La barca comincia ad affondare. L'Algimus è da qualche parte a 2500 km dalle coste australiane, nei mari del sud, isolata dal resto del pianeta. A 160 miglia da là, però, circa 300 km, un concorrente della Vendée Globe, l'inglese Pete Goss, a bordo di Aqua Quorum, sta lottando anche lui contro la tempesta. La sua barca è la più piccola della flotta della Vendée Globe e per cercare di stare al passo con le altre deve accorciare la distanza da percorrere. Questo, per Pete, significa navigare il più vicino possibile all'Antartico e ai suoi iceberg, nelle condizioni più difficili. Ed è Pete Goss il più vicino a Dinelli.
J'ai regardé quels étaient les bateaux autour de lui qui étaient dans la meilleure position pour lui porter assistance. Il y avait trois bateaux.
Ed è proprio a lui che il direttore della regata, Philippe Jeantot, chiede di cambiare rotta e andare controvento, in condizioni dantesche, a prestare soccorso a Raphaël Dinelli. Andarci. La decisione era stata già presa per me dal codice marinaro. Quando un uomo è in pericolo, bisogna aiutarlo, racconta Pete Goss. Passano le prime 24 ore in attesa. Raphaël Dinelli combatte il freddo con l'iperattività, moltiplica i suoi sforzi, apre la zattera di salvataggio, la fissa con tre cime e ci butta dentro cibo, acqua e razzi di segnalazione. Dopo un paio d'ore, però, la zattera si sgancia e prende largo da sola. Il triplo ormeggio non ha resistito. Per evitare il torpore si mette a ballare, dorme in piedi, si batte i pugni in testa per non lasciarsi vincere dal sonno. Non sente più i piedi per via del freddo. Il mattino dopo, con l'aiuto dei suoi piedi surgelati, riesce a strappare una cassa di rifornimenti da un oblò. Non c'è acqua dolce, ma una bottiglia di champagne e una barra di cereali. Passano un altro giorno e un'altra notte in attesa. Intanto arriva una nuova depressione atmosferica, ma Pete, sulla sua barca, non interrompe le ricerche. Rallenta l'andatura e, non potendo fare di meglio, si arrampica sulle prime crocette per cercare di vederlo. Da Parigi lo informano che hanno visto una foto scattata da un aereo dell'aviazione australiana. L'Algimus è disarberato e sommerso. L'ago da trovare sta diventando sempre più minuscolo.
Une fois ravitaillé, l'Orion, de retour à la position de Dinelli, communique avec Goss par radio.
Ici l'Orion 252. Nous serons avec vous dans 4 minutes.
Pete si mette a prua della sua barca, inizia a suonare il corno da nebbia, lancia razzi di soccorso, sperando di attirare l'attenzione di Raphaël. Si mette perfino a gridare il nome del francese in mezzo all'oceano per cercarlo. Raphaël intanto sta affrontando la sua terza notte, mangia la barretta di cereali e sorseggia lo champagne. All'alba del 27 di dicembre, dopo tre giorni di attesa, vede una prua gialla a circa 100 metri da lui. È convinto che siano i segnali del delirio ormai imminente. Invece no, è la prua di Aqua Quorum. Il salvataggio non è semplice. Goss deve stare attento che le onde non lo sbattano contro il relitto di Algimus. Lancia una cima a Raphaël e la assicura alla sua barca. Poi aspetta l'onda giusta e lo porta a bordo, sfruttando la spinta dell'acqua.
Ça a été un moment plein d'émotions. Je n'oublierai jamais ses yeux. Tout ce que l'on distinguait vraiment de Raphaël, c'était ses yeux dans sa combinaison de survie. Et je voyais la profondeur de son émotion et toute sa gratitude. On peut lire dans l'âme de quelqu'un dans de telles circonstances.
Dopo aver portato a termine la manovra di salvataggio del naufrago, Pete Goss invia questo telex alla direzione della regata. Ho appena ricevuto il più bel regalo di Natale. Raphaël è a bordo. Ha molto freddo, ma non è in ipotermia. Il morale è buono, ma siamo molto stanchi. Un cordiale saluto. Pete. La storia che vi abbiamo appena raccontato l'abbiamo letta su un libro pubblicato da Nutrimenti che si intitola Salvataggi leggendari, se avete voglia di andare a cercarla. E tra l'altro, se per caso vi incuriosisce la storia della nautica, della vela, del Vendée Globe, nell'ultima edizione, quella che vi raccontavo prima, è ancora in corso. C'è stato, non più tardi di dicembre, un altro salvataggio di questo tipo in cui questo velista francese, il più anziano tra l'altro in questo caso del Vendée Globe di quest'anno, ha salvato un suo collega, restituendosi favori tra l'altro, perché ogni tanto uno salva l'altro e i salvataggi sono sempre così, sono in mezzo all'oceano a miglia e miglia di distanza con dei mari incredibili, gente su una zattera di salvataggio, l'altro che arriva e si lanciano delle cime come se niente fosse, con magari onde di 4, 5 o 6 metri e venti molto molto forti. Insomma, vi dicevo, Nutrimenti, salvataggi leggendari. E ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare sempre qui a Linee d'Ombra.
Allora Piero, oggi ti propongo delle ricette con cavolo viola e crauti.
Benissimo, grande idea, grande rispetto per i crauti, gli amici tedeschi, Steinmeier, benissimo, benissimo.
Poi altre ricette con la verza e la nostra cassuera.
No, non si dice cassuera, lo dici solo tu, si dice cassuela, sei l'unico che lo dice con la R.
Poi ancora un po' di cavolfiore e il tuo broccolo romanesco.
Ecco, romanesco è un aggettivo che mi piace, a proposito, vogliamo fare una cacio e pepe, non lo so.
Dai, così. Tu non è tutto cacio e pepe, Piero, in cucina, devi capirlo.
No, non è tutto cacio e pepe, è il 90% la cacio e pepe.
Mangia come parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
E se avete domande su come si fa la cacio e pepe, non soltanto questo, ci mandate un bel vocale al 349-2390-191.
E il miglior SOS riceverà il nostro libro.
Linee d'ombra.
Se non avete ascoltato la puntata di ieri, sappiate che la nostra storia seriale prosegue in questo modo. Pasquale continua a essere innamorato follemente di questa Crista, o diciamo, se non è innamorato, quantomeno non gli va giù come è finita questa storia. Sono passati anni, sono passati tanti anni, ne sono passati già 8, e ha trovato questa amica Maya, che è di origini svizzere, che trova un escamotage, dice di essere un'amica di Crista, chiama di nuovo la madre, contatta la famiglia e scoprono che lei è in Grecia, e quindi lui semplicemente aspetta il momento giusto. La storia, la cosa affascinante di questa storia, troviamo noi qui in redazione, è davvero l'aspetto quasi da spionaggio, di storia d'amore e spionaggio, che insomma, se ci pensiamo, in realtà tutte le storie d'amore che non sono lineari, che non sono dritte, per cui due si incontrano, si innamorano, stanno insieme, ciao, insomma c'è sempre un po' di spionaggio, soprattutto oggi, figuriamoci coi social, vai a vedere il profilo, vai a vedere se mi ha messo un like, vai a vedere chi ha messo like, chi ha commentato, è uno spionaggio continuo. In questo caso non c'erano i social, i telefoni erano appunto quelli a gettoni, però Pasquale non demorde e vediamo come prosegue. Durante il colloquio di Maya con la madre di Crista, le era stato riferito che per il periodo natalizio Crista sarebbe venuta a Basilea e che quindi, se avesse telefonato, l'avrebbe trovata a casa, perché dove si trovava, in Grecia, il telefono non c'era.
In quel periodo di Natale lei sarebbe venuta a Basilea per passare il Natale con la figlia, e questa è la novità, diciamo, con sua figlia e con i suoi genitori a Basilea.
Era il primo di novembre quando ho avuto questa informazione. Fino al 26 dicembre, giorno in cui avevo deciso di attuare il mio blitz telefonico, ho visto passare il tempo davanti a me come quando senti senza ascoltare, come quando mangi senza assaporare, perché non esiste più il tempo se non in funzione del suo trascorrere.
Non volevo mettere carne al fuoco, cioè già era troppo. Quindi mi faccio soltanto dire quando lei sarebbe stata appunto in quei giorni a Basilea, dove io appunto volevo organizzare una sorta di blitz, diciamo, blitz telefonico.
Non esistevano i cellulari e l'unico telefono che avevi a disposizione era quello di casa, che veniva necessariamente allucchettato, viste le bollette sensibilmente salate che arrivavano ogni 2 mesi. Vivevo anche con mia sorella, che era più grande, e mio fratello, che aveva 4 anni meno di me. In Piazza della Repubblica, a Firenze, prima di entrare alle poste, a destra c'era una postazione telefonica con il funzionamento a scatti. Potevi parlare senza l'assillo di finire i gettoni, come in una normale cabina telefonica, e pagare semplicemente al termine della telefonata.
E così è stato con Andrea, che mi segue, e quindi era molto più comodo, non dipendevi dal gettone, e io vado lì a far sta telefonata a Crista.
Mi recai quindi sul luogo deputato, dopo un mese e mezzo di pensieri basati solo su quello che avrei detto, quali parole scegliere, sul tono più o meno controllato e soprattutto sulla reazione di lei. Pensavo che in fondo, dopo 8 anni, il tempo aveva alleggerito la tensione, anzi, forse l'unico rischio poteva essere la sua indifferenza e che tutto sarebbe finito con un freddo diplomatico: mi fa piacere sentirti, stammi bene, a presto.
E quindi vado in questa cabina telefonica, entro in questa cabina telefonica e inizio a fare sta telefonata. I tempi me li ricordo bene perché guardavo gli scatti. Io chiamo e prima di chiamare ci vado abbastanza tranquillo, cioè da una parte molto emozionata all'idea di sentire la voce di Crista, perché dopo 8 anni avrei risentito la sua voce, già quello sarebbe stato tantissimo, quindi quell'emozione c'era fortissima, però abbastanza tranquillo perché per me chiaramente 8 anni sono più che sufficienti per alleggerire tutto, per far diventare tutto,
certo,
in una dimensione da cari amici, cioè dai, è passato tutto questo tempo, facciamoci un saluto, c'è chi magari da parte mia c'è ancora tanta passione, tanto voler sapere, magari a te non te ne frega nulla, mi licenzi, un semplice... sì, sto bene, te come stai? Sì, tutto a posto, dai, ci risentiamo, bene, sono contento, arrivederci, grazie.
Mm-hmm.
nice to hear your voice again. I've waited all day long, even wrote a song for you. It's strange the way you make me feel. With just a word or two, I'd like to do the same for you. It's nice to hear you say hello. And how are things with you? I love you. But very soon it's time to go. An office job to do while I'm here writing songs for you. Strange how a phone call can change your day. Take you away, away from the feeling of being alone. Bless the telephone. It's nice the way you say my name. Not very fast or slow, just soft and low, the same as when you tell me how you feel. I feel the same way too, I'm very much in love with you. I'm very much in love with you.
Insomma, questa storia d'amore, come vi dicevo, è una storia che non finisce, nel senso che ha dei tempi molto molto lunghi. Sono passati 8 anni. 8 anni è una quantità di tempo tale che spesso e volentieri le persone o si dimenticano l'uno dell'altro, oppure semplicemente tutto si smorza, si raffredda, prende delle dimensioni diverse. Invece per Pasquale evidentemente questa cosa è ancora molto molto calda, e domani scopriremo come tutto prosegue. Grazie a lui, grazie a Mauro Pescio che raccoglie la storia, grazie alla splendida redazione di Linea d'Ombra, Anita Panini, Luca Micheli e Paolino Corleoni. Ora ascoltiamo il GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!